Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Seconda parte, il turbamento.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Arriviamo alla seconda tappa della nostra avventura dopo aver visto i Magi arrivare a Gerusalemme, arrivare con un bagaglio di bellezza che vogliono usare, che vogliono sfruttare, che non possono perdere. Sono degli scolari della bellezza, stanno alla disciplina di qualcosa di straordinario e questo qualcosa li ha portati in un paese diverso, in luoghi nuovi, in cose sorprendenti. Questo fatto sbatte contro una reazione. Dall'altra parte chi troveremo? Ascoltiamo il terzo versetto del secondo capitolo del Vangelo di Matteo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Ecco, c'è in questa reazione qualcosa che va anche compreso. In realtà c'è qualcosa di grottesco in questo testo, perché se noi vediamo il re Erode e il re della Giudea, arrivano dei signori e dicono: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei?» È come se qualcuno entrasse in casa mia e mi dicesse: «Dov'è il padrone di casa?» E io dico: «Sono io, sono il padrone. No, no, io cerco quello vero». È come se qualcuno andasse da un uomo: «Ma dov'è il marito di tua moglie?» Dice: «Sono io il marito di mia moglie». «No, no, no, quello vero, sto cercando il re vero». C'è qualcosa di destabilizzante oggettivamente. Questi magi cercano il re e hanno davanti il re. Erode dice: «Ma allora c'è qualcuno che mi è concorrente?» E quando diciamo questo, entriamo dritti e filati nella psicologia storica di Erode il Grande. Erode il Grande fu un uomo molto particolare. Acquisì la capacità di diventare il re di quella zona dopo aver ottenuto da Roma il governo di quella zona e tutta la vita la passò nel culto del proprio ego. Erode è colui che addirittura arrivò a uccidere i propri figli. Quello che vedremo che farà con i bambini di Betlemme, in realtà lo farà anche con i propri figli. Arriverà a uccidere la moglie perché ha paura che stia complottando contro di lui. Parliamo di una persona ossessionata dal suo proprio ruolo, ossessionata dal suo proprio potere, schiavo del suo ego. Ecco, sia come sia, arriva da lui qualcuno che gli dice che c'è un altro re, c'è un re vero, autentico. In effetti è una cosa anche piuttosto circostanziata nella realtà. Erode non era nemmeno ebreo, era un idumeo, cioè era un vicino, per cui per tutta la sua vita sarà un re sopportato dai suoi sudditi, perché non vedranno mai in lui un conterraneo, vedranno sempre qualcuno che in realtà ha usurpato, ha preso il governo, ma non è veramente dei loro. La conseguenza è che Erode è un uomo destabilizzato, turbato, sconvolto. Il verbo che c'è sotto parla di qualcuno che viene proprio destabilizzato, messo in difficoltà. Ecco, questo dato è molto importante. Noi stiamo facendo il cammino insieme ai magi per arrivare al bersaglio della bellezza, per arrivare a qualcuno che è nascosto dietro le cose, arrivare al re, quello vero, quello che merita di essere adorato. quello che ci libera da tutte le potestà insulse che non meritano la nostra vita. Ed è interessante, quale strada sarà la strada di questa bellezza? È una strada che è solamente la gioia di trovare ciò che è sublime? No, non sarà solo questo, non illudiamoci. C'è qualcos'altro di molto importante, di imprescindibile. La strada che porta a ciò che vale veramente passa per delle destabilizzazioni, passa per delle cose che ci turbano. L'inquietudine non è estranea a un cammino di verità, anzi, tante volte è l'inizio della ricerca, è l'inizio della verità, della sincerità. Noi dobbiamo quindi focalizzare questo turbamento di Erode che sta nel nostro cammino. C'è un po' in tutti noi un Erode che deve essere stabilizzato, un uomo al potere che deve essere messo in discussione. La via di Dio non è la nostra via. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le vie di Dio sovrastano le nostre vie, i suoi sentieri non sono i nostri sentieri. Da che mondo è mondo, questo è appunto citare Isaia 55, da che mondo è mondo Dio va per strade diverse dalle nostre. Che combattimento c'è qui nell'inquietudine di Erode? Che combattimento c'è quando noi cerchiamo di fare le cose belle e scopriamo che c'è qualcosa di destabilizzante nelle cose belle? Certo che c'è, perché il combattimento fra ciò che è secondo Dio e ciò che è secondo noi, ciò che è in accordo con la nostra maniera di vedere tutto e ciò che è la sorpresa del sublime che spetta a Dio. La nostra vita non può essere incapsulata nella nostra mediocrità e il combattimento per emergere dalla nostra mediocrità, dalla nostra pusillanimità, dalla nostra capacità di imbrigliarci dentro cose da quattro soldi è un combattimento di destabilizzazione. È importante che noi siamo spaesati, che noi siamo messi in difficoltà dalle cose, perché se no non cresciamo mai. Crescere vuol dire andare per una via che non è quella vecchia, non è quella che abbiamo usato. Noi dobbiamo stare molto attenti a ricordare che Dio non ci può salvare come pensiamo noi, che la salvezza che viene nella nostra vita deve un po' scassare, rompere il nostro schema. Se in una qualche maniera noi abbiamo, per esempio, fatto qualcosa che non è bello, di cui non ci possiamo vantare, non possiamo continuare con il sistema mentale che ci ha portato fino a quella mediocrità. Per forza dobbiamo essere deragliati. Dio ci deve deragliare. Se tutta la vita fosse come noi la pensiamo, sarebbe piccola quanto il nostro cervello, ma per fortuna non è così. La vita ha tante sorprese, la vita ha tante destabilizzazioni da offrirci e in realtà crescere è lasciarsi destabilizzare. Come sono le nostre logiche, secondo la nostra apertura alare, secondo la nostra portata? Come sono le logiche di Dio, secondo la sua sublimità? Quindi ciò di cui stiamo parlando qui è il combattimento fra il mediocre e il cielo, fra la mediocrità e il regno dei cieli. Infatti, una cosa tipica del restare schiavi delle proprie aspettative, del restare schiavi della propria visione, del restare persone che cercano di evitare tutte le novità e tutte le destabilizzazioni, è diventare schiavi delle sicurezze. Le nostre sicurezze diventano le nostre gabbie, diventano le cose intoccabili per cui tutto deve essere asservito a ciò che ci mantiene certi, ci mantiene fuori dall'ondata del reale, che ci garantisce che le cose sono sempre quelle lì, sempre come noi le pensiamo. Così la vita diventa veramente brutta. Una vita senza sorprese, una vita senza niente di evoluto, niente di maturato. Si resta fotografati nel momento in cui abbiamo trovato una qualche cosa di confortevole, quando abbiamo trovato qualcosa che ci garantisce di stare in un posto certo. Ecco, non c'è niente da fare. La via della verità è una via che ha degli spigoli, è una via in cui si sbatte contro cose che ci devono destabilizzare, ci devono detronizzare. Ecco, Erode è l'uomo che si doveva far detronizzare. Non doveva aver paura del re che arrivava, non doveva aver paura di qualcuno che poteva portare nella sua vita il sublime e sfilarlo, smarcarlo dalla gabbia dei suoi possessi, dalla gabbia del suo governo di se stesso e del suo governo delle cose. A questo punto dobbiamo focalizzare una cosa, che il cammino verso la luce è un cammino che implica delle perdite, e queste perdite sono molto importanti. I magi hanno perso la loro casa, hanno perso i loro tempi, hanno perso le loro sicurezze, e stanno intrinsecamente proponendo anche a Erode di perdere lui, i suoi punti di riferimento. Ma Erode rifiuterà. Vedremo in un'altra puntata meglio la logica di Erode. Ma quel che dobbiamo focalizzare per noi è questa curiosa realtà. C'è un passo della prima lettera ai Tessalonicesi, nel quinto capitolo, in cui San Paolo dice delle cose un po' strane. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Perché? Perché il Signore viene come un ladro? Perché il giorno del Signore viene come un ladro? Ma più avanti dirà: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Ma allora viene come un ladro o non viene come un ladro? Ecco, dice, voi che siete nella luce, che non siete delle tenebre, non lo avrete come un ladro. Invece chi è nelle tenebre lo patirà. E dice ancora il testo precedentemente, dopo la prima frase che abbiamo letto: e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora all'improvviso li colpirà la rovina come le doglie di una donna incinta. Che strana immagine. Il giorno del Signore viene come un ladro. A parte il fatto che questo evoca immagini dell'Antico Testamento, dove si dice quelli che aspettano il giorno del Signore, ma cosa sarà il giorno del Signore per voi? Sarà tenebre, non luce. Perché? Per voi sarà tenebre, non luce. Perché il Signore diventa un ladro? Come si può pensare una cosa di questo genere? Vediamo un po' di capire che cos'è un ladro. Beh, è uno che prende qualcosa che non è sua. Si grida al ladro perché qualcuno ha afferrato e sta portando via qualcosa che possediamo noi, per dare un'immagine banale e stereotipata. Quando è che uno è un ladro? Quando si impossessa indebitamente di qualcosa di qualcun altro. Il Signore arriva e prende qualcosa e io dico al ladro. Perché? Perché ho pensato che quello è mio. Perché ho pensato che quello non me lo può toccare. Perché penso che il Signore non ha diritto di toccare alcune cose della mia esistenza. Io ho un possesso della mia vita. Se della mia vita faccio una cosa che è sottostante alla mia visione, alla mia organizzazione, ogni imprevisto sarà qualcosa di noioso, di molesto. Ogni imprevisto sarà una menzogna, un ladro, un'aggressione, una cosa che non sopporto. Questa vita è una vita infelice, È la vita di chi si sveglia la mattina, ha un progetto nella testa e non accetterà tutto ciò che accadrà, che sarà sicuramente diverso da quello che lui pensa. Mai una giornata della mia vita è andata come io la pensavo. Mai un singolo giorno della mia esistenza si è compiuto esattamente come lo pensavo. E se io sono il padrone della mia vita, ogni contraddizione è irritante. Mi arrabbio di fronte alle cose che succedono perché la vita è mia. Per chi il Signore diventa un ladro, per chi vive nella menzogna, per chi vive nella tenebra, per chi pensa che le cose dipendano dal suo schema, per chi è schiavo della propria organizzazione, per chi è schiavo della propria schematizzazione. Il giorno del Signore viene come un ladro molte volte nella vita di tutti noi. Perché? Perché il Signore tante volte dice: ma questo di chi è? Ma questo è mio o è tuo? Ma questa è una cosa che deve obbedire a te? C'è la lettera di Giacomo che dice: non dite faccio questo, faccio quello, vado qui, vado lì. No, ma dite: se il Signore vuole farò questo, se il Signore vuole andrò lì o qui. Ecco, tantissime volte noi abbiamo un assoluto, quello che ci dà sicurezza, quello che ci dà stabilità, quello che riteniamo nostro. Ecco, la realtà è che non è vero. Quante volte entriamo in crisi perché c'è una verità da accettare, che la vita non è nostra, che la vita è un dono, che la vita è qualcosa che in fondo sempre risponde a un piano più grande di noi. Quando è che una persona accoglie come una luce il giorno del Signore? Quando le sorprese, le destabilizzazioni, quando ciò che deraglia la nostra vita viene accolto con docilità, viene accolto con semplicità. Cioè uno finalmente dice: bene, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, lui sa quello che sta facendo. Inizia una pace, inizia una libertà dalle cose, che appunto è il non vivere dipendendo dalle cose e non dipendendo dalle idee. Non è possibile amare una persona se si è schiavi di uno schema. Non è possibile essere un buon marito, un buon prete, se si è schiavi di un progetto. Perché Dio lo scasserà mille volte quel progetto, lo distruggerà mille volte, perché il Signore annulla i disegni delle nazioni, figuriamoci i disegni dei singoli. Il Signore scassinerà le cose nostre, verrà come un ladro e ce le farà saltare per aria, perché è sadico? No, perché è buono, perché non va secondo la nostra piccolezza, perché il Signore non può andare secondo quello che pensiamo noi, perché non può rassegnarsi in certo senso a che noi non sfoderiamo la nostra bellezza. Molto spesso crescere una persona risolvendogli i problemi vuol dire condannare quella persona alla mediocrità, condannare quella persona all'immaturità. E Dio, che è buono, che ci vuole veramente bene, ci destabilizza continuamente, ed è questo ladro che viene e ci sfila di mano le cose a cui ci siamo attaccati, le cose che stanno diventando nostre padrone, le cose da cui finiamo per dipendere. No, il Signore ci vuole liberi. Molte volte le cose che noi riteniamo la nostra salvezza sono in realtà la nostra schiavitù. Le cose che abbiamo paura di perdere sono quelle da cui dobbiamo distaccarci. Perché la nostra vita non può essere attaccata a qualcosa. Bisogna che sia attaccata a Lui, al Signore. Lui è eterno. Lui va oltre la morte. Le cose che sono solamente di passaggio non possono essere un assoluto. Ne deriva che noi abbiamo bisogno di vivere secondo una parola che è nel Vangelo di Luca e in altri passi paralleli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. È il capitolo 12 del Vangelo di Luca. È vivere con i fianchi cinti, vivere pronti a uscire, pronti a partire, vivere pronti a seguire il Signore. Queste erano le norme della Pasqua. La Pasqua, come è raccontata nel capitolo 12 del libro dell'Esodo, è la storia di una liberazione inaspettata. Bisogna stare una notte pronti a partire, pronti a partire, pronti a lasciare le cose, pronti a togliersi di mezzo perché Dio ci chiama da un'altra parte. Mai assolutizzare i luoghi, mai assolutizzare i possessi, mai assolutizzare le situazioni. Bisogna essere sempre con i fianchi cinti, perché tanto viene sempre il giorno del Signore, che non è necessariamente il giorno della morte. È il giorno in cui muoiono le cose, è il giorno in cui finisce un'epoca. Quanta gente che sta lì in cose che deve lasciare, da cui deve allontanarsi. Quanti fidanzati che perpetrano l'assurdità di continuare in un fidanzamento fuori luogo, vecchio e ormai stantio, che non porterà al matrimonio, lo sanno. Quante persone attaccate a operazioni che sono da ristrutturare completamente. Quante volte restiamo affezionati alle nostre domande infantili, alle nostre ricerche di bimbi, e chiediamo alla vita che risponda a domande antiche. Ma la vita non risponde a quelle domande, la vita è nuova, la vita ci destabilizza. Il Signore ci chiama a lasciarci stanare dalle nostre buche, dai luoghi dove noi ci rintaniamo, per l'appunto. È interessante che questo verbo che viene usato per Erode, che restò turbato, viene usato peraltro in maniera ancora più rafforzata, con una particella che viene posta prima del verbo, nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, quando l'angelo Gabriele visita la Beata Vergine Maria. Alle parole dell'arcangelo Gabriele, ella restò turbata. Succede la stessa cosa pure a lei, solamente che quello sarà il momento della fede. Cosa sono le destabilizzazioni? I momenti in cui passare alla fede. Cosa sono le cose in cui siamo deragliati? Anche Maria fu deragliata. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse tale saluto. E questo è l'inizio del racconto del più grande atto di fede della storia. Invece, nel testo di Matteo, al capitolo 2, è la storia di un grande rifiuto, di un grande no ad una novità. Restare cementati, incollati nei propri possessi e non lasciarsi portare al sublime, e invece lasciare che Dio passi e dire di sì a quello che sta facendo. Dobbiamo saper accogliere i cambiamenti. Tante volte ci sono persone che restano lì, in un posto che devono lasciare a qualcun altro. Tante volte non c'è spazio per i giovani perché ci sono quegli anziani che non lasciano il loro posto, non fanno crescere, non sono padri, non vedono con gioia che cresce qualcun altro. Così anche Erode vorrà uccidere tutti i contendenti. Maria farà nascere invece il nuovo re. Maria è colei che lascia spazio alla novità, è colei che si lascia portare alle cose che Dio ha pensato, che entra nel piano sublime di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Seconda parte. Il turbamento.